Le 8.40, buongiorno alla seconda parte della Newsline di quest'oggi. Seguiteci anche in video sui nostri social perché parliamo di MPS. Questa mattina andiamo idealmente a Siena perché negli ultimi giorni si è aperta una partita decisiva per il futuro di Banca Monte Paschi di Siena, che si è ritrovata al centro di una colossale operazione di risico bancario destinata in qualche modo a ridisegnare gli equilibri della finanza italiana ed europea. Ne parliamo da lunedì scorso, all'8 di giugno, quando Intesa San Paolo ha annunciato a sorpresa un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di MPS per evitare problemi legati ai vincoli antitrust e alla concentrazione di mercato. Intesa si è mossa in anticipo stringendo un accordo parallelo con Unipol. Il piano prevede infatti che Unipol BPER vengano cedute circa 635 filiali di MPS e lo storico marchio dell'istituto senese. Se l'operazione andrà in porto, nascerà quindi il secondo gruppo bancario europeo. Questione estremamente complessa. Abbiamo parlato molto in questi giorni anche della questione che riguarda i posti di lavoro, la senesità, la toscanità, le ricadute su Siena e sulla Toscana, e abbiamo anche registrato tanta preoccupazione da parte dei sindacati. Federico Di Marcello è il coordinatore FISAC CGL del gruppo MPS. Federico, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Saluto e ringrazio anche la vice segretaria regionale del Partito Democratico, Stefania Lio. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, salve. Non riesco a sentire lo studio.
Ah, vediamo di aggiustare questa situazione. Federico, partiamo da te, se sei d'accordo, e cerchiamo di capire, ci puoi spiegare meglio quello che ho provato a riassumere, cioè che cosa sta accadendo?
Sta accadendo che sono state anticipate in maniera perentoria le mosse che tutti si aspettavano comunque a breve. Ci si chiedeva soltanto chi fosse il primo a muoversi. In questo caso è stato Banco BPM, in realtà, che domenica mattina e domenica pomeriggio ha inviato una missiva al consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi. Questa lettera contiene degli elementi per una proposta di fusione alla pari tra Banco BPM e Banca Monte dei Paschi di Siena. Questa lettera però non scendeva tanto in profondità e quindi era tutto da approfondire. Nel pomeriggio della scorsa domenica sempre si sono rincorse delle voci di un consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo che era pronta ad effettuare una contromossa, ed in effetti il lunedì mattina ci siamo trovati con una OPAS, una offerta pubblica di acquisto e scambio di azioni per la totalità del pacchetto azionario del Monte dei Paschi, quindi per l'acquisizione totale. Siamo rimasti tutti molto spiazzati per la perentorietà di questa offerta, e come organizzazioni sindacali, come FISAC sicuramente in particolare, siamo molto preoccupati per quello che potrebbe succedere. E dico potrebbe perché noi non diamo assolutamente ancora nulla per scontato. L'offerta di Intesa San Paolo è un'offerta sicuramente molto concreta e molto forte, però stiamo aspettando che il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi prenda delle decisioni in merito sia sull'offerta di Banco BPM sia sull'offerta di Intesa San Paolo. Quindi i giochi non sono ancora fatti, però in generale siamo preoccupati per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori del Monte dei Paschi.
E su questo torneremo tra pochissimo. Se Stefania Lio può sentirmi, vorrei chiedere anche dal vostro punto di vista un'analisi di quello che sta accadendo, Stefania.
Ecco, buongiorno, adesso vi sento bene. Sì, sta accadendo quello che ha descritto, che ha riassunto anche Di Marcello adesso. Sono stati quelli della settimana scorsa dei giorni frenetici con le notizie circa questo risico bancario, no? Come è stato definito, che si sono susseguite nei vari giorni. Devo dire che la politica tutta e anche i sindacati, ma altri soggetti, si pensi anche al Cardinale Lo Iudice, lo stesso Matteo Zuppi, il rettore dell'Università di Siena, insomma, tanta è stata la mobilitazione e la reazione immediata di tutti questi soggetti di fronte appunto ai fatti accaduti. Ora, è significativo che dal punto di vista politico, questo lo vorrei sottolineare subito, si sia insomma vista una certa contraddizione nelle forze maggioritarie di governo, sia del paese che della città di Siena. La sindaca in un primo momento, insomma, ha preso una posizione alquanto timida, sottolineando il ruolo del governo Meloni nel salvataggio, nella ripresa della banca, salvo poi però dire di mantenere neutralità circa il mercato. Devo dire che poi questo atteggiamento da parte della sindaca di Siena è stato corretto fino ad arrivare al tavolo di venerdì scorso con la presidente della provincia Agnese Carletti e il presidente della regione Eugenio Giani. Questo cambio di passo però non lo si è notato nelle stesse forze, appunto, di livello superiore del suo partito e dei partiti di maggioranza. Penso a un Donzelli, penso alla stessa presidente Meloni. Insomma, il governo mi sembra che fin qui si limiti solamente ad osservare, e non credo che questo sia un atteggiamento né giustificato né giustificabile, perché non si tratta di essere qui favorevoli o contrari al mercato e all'operazione di mercato, quantomeno non si tratta solo di questo. Qui la domanda semmai è: quali garanzie il governo intende adottare per tutelare appunto l'occupazione, i lavoratori, un'occupazione direi anche qualificata, un radicamento territoriale forte della banca e un legame con il territorio, insomma, che insiste da secoli. E su questo mi sembra che sia calato e sia ancora tuttora in azione un silenzio che è disarmante, e come Partito Democratico noi abbiamo denunciato subito questo e abbiamo richiamato assolutamente a seguire questa vicenda, a monitorarla per andare in questa direzione, cioè per avere delle garanzie forti, perché le dichiarazioni di principio qui non sono sufficienti e non bastano più.
1472, storica culla del Monte. Pino Di Blasio, giornalista, firma della Stampa, ex caposervizio della Nazione di Siena, è intervenuto come azionista all'assemblea dei soci MPS nel pieno dello scontro sulla governance. Ha detto: voi siete davanti a un bivio, rischiate di portare indietro gli orologi del Monte dei Paschi di 20 anni. Pino Di Blasio, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a te.
Ci racconti questa vicenda dal tuo punto di vista, come dire, una memoria storica straordinaria da questo punto di vista, e anche quella frase che hai detto.
Sì, la frase che ha detto era riferita ad un'altra vicenda, ma ovviamente era il fatto tra la guerra, tra la lista di Caltagirone, che ovviamente pensava di aver già vinto e di aver conquistato la maggioranza dell'assemblea degli azionisti, quindi estromettendolo vaglio e licenziandolo addirittura, e la lista di Tortora, del finanziere Tortora, che ovviamente prevedeva Lovaglio amministratore delegato. Grazie all'appoggio di Delfin, all'appoggio di Banco BPM e di altri azionisti, anche di BlackRock, Lovaglio è riuscito a rimanere in sella e a tenere avanti il suo progetto, cosa che ha evidenziato una spaccatura profonda che ha effetti anche in questa battaglia nuova, perché la mossa di Intesa San Paolo, l'offerta pubblica di scambio, effettivamente è uno scacco al re molto insidioso e soprattutto molto vicino allo scacco matto, come ha detto anche la tua ospite prima, la Stefania. Il vero problema però è sapere quale può essere effettivamente l'effetto di questo scacco matto. Adesso è tutta una come dire, un'analisi sugli effetti nefasti che può avere una fusione con metà con Intesa San Paolo e metà con la Biper. Beh, è tutto quello che il mercato sta dicendo adesso è che ovviamente è un'operazione grandemente industriale, molto tenuta a tutelare il risparmio italiano e tenuta a difendere l'italianità del sistema creditizio e soprattutto delle centinaia di miliardi di risparmio gestito nella cosa di Generali. Ecco, e qui è il vulnus di questa operazione. Come avranno detto sicuramente i tuoi ospiti prima, l'aspetto che ci perde più in questo momento è la sparizione della banca Monte dei Paschi, intesa in quanto banca autonoma, perché a questo punto il Monte viene fagocitato, spezzettato in due parti, ma soprattutto sarà ulteriormente spezzettato dopo, perché Intesa San Paolo non può permettersi di avere altri 620 sportelli. L'antitrust la bloccherà senz'altro, perché questi sportelli saranno in larga parte concentrati in zone in cui Intesa San Paolo è già presente. Questo è un concetto. La stessa cosa accadrà in Biper. Io non credo che Biper possa avere i 635 sportelli senza essere costretti a chiuderne un centinaio, senza contare poi che i 2200 dipendenti delle direzioni generali del Monte dei Paschi, la maggior parte dei quali concentrati su Siena, non hanno più ragione di esistere, in quanto le direzioni generali si sposteranno da una parte a Milano, da Intesa San Paolo, e dall'altra a Bologna, da Unipol Biber in ogni caso. Qual è la non valenza industriale di questo progetto? Che la vera cosa che interessa a Messina, che è il dominus di questo, che è lo, diciamo, il giocatore principale, è la partecipazione di Generali in Mediobanca, è quella che vuole tutelare il risparmio. E allora, se questo è vero, se ciò è vero in questo concetto, si tratterebbe di mettere tutti gli attori importanti attorno a un tavolo. In questo modo ti metto da una parte Messina e Cimbri, dall'altra Lovaglio e Delfin, sperando che Milleri sia d'accordo con questa storia come azionista forte, perché Caltagirone è oramai schierato dalla parte di Messina, anche come vendetta per quello che ha perso in ogni caso. Lui vuole la sua ossessione Generali. Messina gli riesce a tenere separato Mediobanca come entità a sé stante, e allora Caltagirone preferisce diluire la sua partecipazione del Monte dei Paschi, che è al 12%, in un 2% di Intesa San Paolo, pur di avere Mediobanca da sola con la sua partecipazione Generali. Anche perché in questo modo conta di più il suo 10% che c'è Generali a parte. Ma arriviamo al concetto. Quindi Messina e Cimbri da una parte, Lovaglio e Delfini dall'altra, e attorno al tavolo come mediatori Banca d'Italia e Governo. Questo è nel migliore dei mondi possibili, in una visione panglossiana di questo sistema, in cui Lovaglio e Delfin concederebbero a Messina e a Cimbri, a Messina soprattutto, la vendita della partecipazione di Generali in Mediobanca. Io non so se tecnicamente è possibile una cosa del genere, staccare il 13,5% di Generali in Mediobanca, ma a questo punto Messina pagherebbe molto di meno di 32 miliardi la cosa che gli interessa, dimostrando che Lovaglio solo 2 mesi fa ha pagato 16 miliardi, quello che lui vuole pagare adesso 30, più l'aggiunta di sportelli di cui non sa che farsene ovviamente. Questo è il mio. Se ciò andasse in porto, poi Lovaglio e Delfin parlano con Unipol Biber per creare veramente il secondo polo bancario, ma a questo punto a bicefalo, una visione bicefala, con Siena che salva la sua direzione generale e Biber che conserva la sua direzione generale, avendo Unipol come collante. Una volta che hai perso Generali cedendo la partecipazione di Mediobanca, nulla ti vieta di fare un accordo di bank assurance tra Monte dei Paschi, Unipol e Biber, e creare così veramente la seconda banca italiana per numero di sportelli e per forza di assicurazione, lasciando a Intesa San Paolo che si fa su questa storia. Così conservi anche Widiba, per esempio. Widiba in questa fusione con Intesa San Paolo sparirebbe, perché anche Intesa San Paolo ha la sua banca digitale e non puoi sovrapporre le due cose. Per quanto riguarda poi il credito al consumo, penso che sia una valenza così poco importante, aveva così poco volume, che saranno 1 o 2 miliardi, che non è che spostano l'ago della bilancia in questa versione.
È chiarissimo. Lasciami, Pino, ti ringrazio tantissimo di questa tua analisi con precisione chirurgica. Federico Di Marcello, Pino Di Salvo, ha detto le cose appunto molto calzanti e molto adeguate alla situazione, soprattutto quando ha parlato, come dire, della non valenza industriale di tutta questa operazione. Quali sono le conseguenze delle cose che abbiamo sentito, Federico?
Sì, Di Blasio ha fatto un'ottima analisi, specie dal punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori. Secondo me bisogna fare un passo indietro, nel senso che l'offerta di Intesa San Paolo è molto dettagliata nel risparmio dei costi, nei dividendi futuri per gli azionisti e tutto il resto, mentre dal punto di vista industriale non è affatto dettagliata, perché i punti che ha toccato Di Blasio sono veri. Intesa San Paolo in particolare, ma anche Biper, hanno una forte presenza degli sportelli, e quindi è veramente molto in dubbio la distribuzione futura degli sportelli del Monte dei Paschi, che andrebbero a dividersi. E questo è proprio quello che preoccupa a noi, perché temiamo un'ulteriore divisione delle lavoratrici e dei lavoratori in altri rivoli, in altre banche, piccole o grandi che siano. E inoltre la direzione generale, io mi permetto di ricordare che Monte dei Paschi ha dei poli in almeno 7 città, che sono Firenze, oltre a Siena, sono Firenze, Mantova, Padova, Milano, Roma, Lecce, e potrei averne anche dimenticata qualcuno. Quindi noi siamo preoccupati per tutto, perché veramente il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori non è stato dettagliato, non viene descritto e come al solito vengono lasciati sempre molto, molto indietro. È proprio qui il punto, noi non siamo contro un'operazione o contro l'altra, non siamo a favore di Intesa, non siamo a favore di Biber né di Banco BPM, noi siamo a favore della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e possibilmente anche dell'autonomia di Banca Monte dei Paschi, che per quanto ci riguarda è veramente un valore direi nazionale, è sicuramente un valore per Siena, un valore per la Toscana, il primo datore di lavoro della Toscana, lo ricordiamo, però è anche un valore sociale e culturale dell'intero paese. Inoltre con questo tipo di operazioni noi rischiamo di andare a concentrare il credito nelle mani di pochi soggetti, fra qualche anno saranno uno o due soggetti a controllare il credito in Italia e questo non farà bene all'economia reale del paese, né dal punto di vista della concessione del credito a piccole imprese e alle famiglie, né soprattutto per la concorrenza. L'elargizione di servizi da parte delle banche è sempre minore, ha sempre minore qualità e ha un costo sempre maggiore. Le commissioni che pagano le cittadine e i cittadini sui servizi bancari sono veramente molto alte, tanto che la voce di bilancio che sta maggiormente portando sulle banche è quella delle commissioni. Quindi ripeto, noi siamo preoccupati proprio per il sistema che si sta incanalando in un gigantismo bancario che già in passato, circa 20 anni fa, ha fallito. Le banche, anche la stessa Monte dei Paschi, era arrivata a contare più di 3.000 sportelli dopo l'acquisizione di Antonveneta, attualmente ne ha meno di 1.400. E questo è un segnale. Intesa sta chiudendo centinaia di sportelli, sta puntando tutto sulla filiale online, sulle filiali digitali, quindi veramente è un'operazione che di industriale ha poco e molto di speculazione finanziaria invece.
Stefania Lio, l'abbiamo sentito con chiarezza, la cosa avrà delle gravi ripercussioni sul sistema toscano.
Sì, condivido anche io l'analisi fatta da Pino Di Blasio e quello che diceva adesso Di Marcello. Vorrei sottolineare infatti due ulteriori elementi. Uno è la dimensione non solo localistica e identitaria da parte di Siena e del territorio senese nei confronti di questa questione e di questa vicenda. Cioè non dimentichiamoci che tutta la regione toscana sta attraversando, lo abbiamo visto, lo abbiamo letto sempre nei giorni scorsi, i dati di Banca Italia ci segnalano appunto una fase molto delicata segnata da deindustrializzazione, da crisi aziendali, da diffuse fragilità produttive che colpiscono ormai anche la nostra regione e nessuna, anzi, delle aree territoriali della nostra regione è esclusa da questi rischi e da questi pericoli. Quindi, voglio dire, in questo contesto, in un contesto simile, come si fa a trattare solamente attraverso mere logiche di mercato delle operazioni che vanno a colpire uno dei poli occupazionali più importanti di tutta la regione? Questa è la domanda che, come dire, la parte politica deve assolutamente portare in primo piano, segnalare e denunciare. Quindi non si tratta di difendere soltanto un modello bancario territoriale che appartiene ad altri tempi. Abbiamo visto, no, che in questi giorni viene detto che il mondo è cambiato. Sì, però appunto proprio perché è cambiato queste operazioni andrebbero seguite dando delle garanzie e prendendo appunto, come dicevo prima, delle posizioni nette. Quindi non è questo, non è una questione che riguarda solo Siena. E l'altro elemento che devo dire, insomma, segnala sempre una grande mancanza del governo su questa vicenda riguarda la stessa Consob, che è l'autorità di controllo del mercato finanziario, che io qui voglio ricordare che è senza presidente dall'8 di marzo. Quindi il ruolo della Consob è assolutamente depotenziato. Il governo Meloni, dopo il tentativo fallito di nomina a freni, non ha più agito in nessuna direzione e questo significa però che la Consob è anche l'autorità preposta a supervisionare le regole di trasparenza dell'OPAS, cioè l'operazione di cui si parlava e di cui appunto si sta trattando proprio in questi giorni da parte di Intesa e del gruppo Intesa, come diceva Di Blasio. Quindi a fronte di queste condizioni si capisce bene quanto sia assolutamente urgente e importante continuare a battere quella strada che abbiamo visto aprirsi venerdì e che però deve essere una strada, come appunto tutti noi stamattina abbiamo sottolineato, mi pare di capire, che deve ampliarsi dal livello meramente territoriale e locale fino ad investire anche l'azione di governo, perché ripeto, da quel punto di vista mi sembra che sia calato il silenzio, mi sembra che lo stesso ministro Giorgetti non dica altro se non di dismettere le quote pubbliche in MPS, ma qui al di là, no, di qualsiasi demagogia e populismo che possa essere fatto circa l'utilizzo dello strumento della Golden Power, rimane comunque la grande domanda sulle garanzie reali che si vogliono prendere nei confronti dei lavoratori di MPS, perché ricordo che questa operazione, appunto, i numeri li dava anche un po' prima Pino, i dipendenti che lavorano nella sede della direzione regionale a Siena sono più di 2.000, ma l'intera operazione poi andrebbe ad attestarsi sui 6.000 esuberi. Ecco, quindi queste sono delle conseguenze, questi sono insomma dei numeri di cui la politica deve assolutamente farsi carico. E insomma, consentitemelo, siccome per anni si è detto al Partito Democratico che era indicato come principale responsabile della crisi della banca e delle sorti di MPS, io ora voglio ricordare che invece il governo del paese ci sono i partiti appunto del centrodestra, così come il governo della città di Siena. Quindi, insomma, i livelli superiori di governo diano ascolto anche a quella che è stata l'azione della sindaca Nicoletta Fabio e si uniscano a quel tavolo di concertazione che è stato appunto inaugurato venerdì scorso. Il presidente Gianni si è impegnato in questo senso e la ragione si capisce bene. L'importanza di questa operazione, ripeto, non è soltanto locale e territoriale a Siena, riguarda l'intera regione, riguarda l'intero paese. Il nome Monte dei Paschi di Siena, si parla, no, di questo fatto che appunto sparisca di Siena dalla denominazione. Ecco, questa non è questione meramente linguistica. In quel di Siena, cioè si legge di Siena e si legge 554 anni di storia.
Pino Di Blasio, abbiamo già sfogliato il tempo a nostra disposizione. 30 secondi a chiudere anche per capire da domani che succede, cioè che tempi ha tutta questa operazione.
Allora, ci sono due canali. L'Ovalio sta lavorando a favore per cercare una soluzione che abbia a che fare con il mercato, perché quindi può darsi che cerchi o un Cavaliere Bianco per un'alleanza con Banco BPM o una controffensiva rispetto a Intesa. Questo è, sta lavorando lui. Ma a me quello che mi piace di Stefania, anche quello di Marcello, quello che mi piace in ogni caso è sapere fino a che punto sindacati, partiti di governo e di opposizione siano pronti a buttarci l'anima sulla battaglia del Monte dei Paschi. Perché io ti faccio solo un numero: qua sono in ballo almeno 6.000 posti di lavoro, ci sono 6.000 esuberi, non perderanno, come dire, lo stipendio e il lavoro, perché troveranno sicuramente degli incentivi alle dismissioni, ai prepensionamenti, ma sono 6.000, oltre 6.000 posti di lavoro che saranno cancellati dalla geografia dell'occupazione in Italia. Sia per la sparizione degli sportelli, sia per la sparizione delle direzioni generali di Monte dei Paschi, la maggior parte delle quali concentrati ovviamente su Siena e Firenze. Ma non è una battaglia solo toscana, e il PD, mi dispiace dirlo anche a Stefania Lio, il problema è che il PD è solo quello toscano che reagisce, nemmeno tutto quello toscano. Quello che mi piacerebbe vedere è vedere finalmente una battaglia dell'opposizione da Schlein a Conte in difesa del Monte, ma non riesco a vedere questo afflato, ma nemmeno nei sindacati nazionali. Ti voglio ricordare anche a Federico prima, che in occasione della battaglia tra Caltagirone e Lovaglio, i sindacati, la maggior parte dei sindacati, ha preso una posizione neutra, nel senso non è importante chi è l'amministratore delegato, è importante quello che succederà al Monte dei Paschi. La dimostrazione che Caltagirone avrebbe portato il Monte dei Paschi in un'altra direzione, anche fuori da Siena, sta proprio in questo. Caltagirone non si è fatto scrupolo di dare il suo assenso a Intesa San Paolo, perché a lui della partecipazione del Monte dei Paschi non gliene frega niente. A lui gliene frega solo di generali, e avrebbe portato il Monte dei Paschi, come ho detto in quel famoso intervento dell'Assemblea che tu hai ricordato, a sbattere come il Pequod contro il suo Moby Dick personale. Cioè lui avrebbe trattato il Monte dei Paschi come la baleniera del capitano Ahab. Niente di più di questo. Quello che voglio dire adesso è che mi fa piacere sentire la passione di Stefania Lio e di Federico Di Marcello nel difendere il Monte Paschi. Vorrei che fosse la stessa cosa di Landini e di Elie Schlein, così come di Conti, di AVS e roba del genere, ma non solo di loro, anche del centrodestra, perché il governo ha fatto tanto per salvare il Monte Paschi, sia il governo Draghi, sia il governo, quando Padoan era ministro del Tesoro, sia il governo attuale Giorgetti, che hanno partecipato alla ricapitalizzazione del 2 miliardi e mezzo. Hai fatto tanto, adesso l'unica differenza che c'è rispetto a Unicredit è che prima avresti dovuto pagare 8 miliardi per far fagocitare il Monte Paschi Unicredit. Adesso tu ricevi un po' di miliardi, ma cancelli ugualmente la banca perché viene fagocitata metà in Intesa San Paolo e metà in Debito.
È chiaro. Pino Di Blasio, grazie davvero per essere stato con noi, grazie a Stefania Dio, grazie a Federico Di Marcello. Torneremo su questo argomento enorme che, come abbiamo visto, investe davvero quello che accade non soltanto in Toscana, è un problema evidentemente nazionale, ma ci sembrava importante approfondire la questione, l'abbiamo fatto veramente con le voci più qualificate. Grazie ancora, buona giornata a voi.
Grazie a voi, arrivederci,
Grazie.
buongiorno.
A voi.
Arrivederci, grazie.